Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Buonasera a tutti e bentornati sul canale Imladris, Scheggio di Luce con la sua seconda puntata. Un saluto a chi ci recupererà la live su YouTube e un saluto anche a chi ci ascolterà da Fantascientific. Oggi abbiamo altri ospiti, ritorni e anche nuovi. Al momento stiamo aspettando un altro ospite che però non riesce a connettersi. Noi intanto partiamo a bomba, io e Elena siamo sempre qua e oggi l'argomento, ragazzi, è interessante e anche molto molto ricco. Infatti, se vi ricordate, la scorsa volta avevamo parlato della fantasia e dell'immaginazione per Tolkien, dato qualche accennino sulla subcreazione. Oggi parliamo infatti proprio della sua subcreazione. E partiamo dalla genesi di tutto questo, ma dalla genesi libro. Brevemente, intanto, sentano i nostri due vietti, sono nuovi, l'altra volta Marco era dietro le quinte e Francesco invece è una new entry. Presentatevi brevemente, dite chi siete. Ciao a tutti, vai ciao. Marco, dici chi sei.
Beh, buonasera a tutti, io sono Marco, provengo da un percorso umanista, triennale in storia e magistrale in scienze delle religioni, appassionato di tutte le opere di Tolkien, meno male delle sue tipologie di narrativa, come mondo del fantasy prediletto, almeno scelta personale, e niente, spero di poter portare buoni contenuti alla live, al gruppo, in queste serate, in queste chiacchiere di varie tematiche che porteremo avanti nei prossimi mesi.
Ok, parto io direi.
Benissimo, benissimo. Francesco invece.
Ok, io sono Francesco, ciao a tutti, sono uno studente in filosofia, studio a Padova, all'ultimo anno di magistrale, sono qui perché come tutti penso siamo grandi appassionati di Tolkien e anche io spero di poter dare il mio contributo.
Benissimo, bene, di filosofia ce ne sarà parecchio bisogno stasera, vi avvertiamo, perché si vola veramente, veramente alto. Sì, oggi sì. Infatti, Elena, con che cosa partiamo proprio a bomba?
Sì, diciamo che partiamo con un libro che pochi conosceranno. Forse l'avete presente, questa bellissima copertina. Partiamo proprio con il Silmarillion, che se vogliamo è il libro più importante dell'universo di Arda, ma anche il meno conosciuto e diciamo anche il più ostico. Però vorrei correggermi subito, ho utilizzato la parola libro, però secondo me sarebbe più giusto definirlo un gesto d'amore, perché non so se i nostri ascoltatori lo conoscono, ma conoscono la sua storia, ma questo libro è stato curato dal figlio di Tolkien, e come altri suoi postumi, perché Christopher ha dedicato l'intera vita a seguire le opere del padre, e in particolar modo questa, che diciamo era il suo capolavoro e l'opera che aveva più a cuore tra tutte quelle che ha scritto. E non è giusto, ho detto, definirlo un libro e neanche diciamo un romanzo, perché si tratta di un lavoro di studio dei vari appunti di Tolkien padre, perché lo sappiamo era un professionista e un perfezionista, e lo ha rimaneggiato fino ai suoi ultimi giorni. Quindi quello che io ho tra le mani, e spero molti di voi lo abbiano, è un grande lavoro che ha fatto Christopher di analizzare tutti i vari appunti e metterci del suo per collegare le varie vicende, perché come dicevamo è il libro più importante, perché ci regala la mitologia che sta dietro al Signore degli Anelli, ci racconta tutte le vicende che sono intercorse dalla creazione fino ai nostri cari hobbit che si mettono in viaggio. Un insieme di mitologia, battaglie a dir poco cruenti e tanta, tanta, tanta fantasia. E non dimentichiamoci inoltre tanto amore, perché uno dei racconti, anzi i due racconti cardine del Silmarillion, due dei tre racconti cardine, perdonatemi, sono delle storie d'amore, come Beren e Lúthien, e nella caduta di Gondolin l'amore fra Tuore e Idril, che darà vita a un personaggio che i più conosceranno, ovvero Lord Elrond, che ha creato Imladris, e se vogliamo anche un po' noi che siamo qui.
Esatto, ma infatti noi appunto parliamo di questo Silmarillion stasera, e parliamo in realtà proprio della prima pagina, partiamo dall'inizio, perché come vi stavo dicendo prima, forse qualche accennino sulla subcreazione. Che è sta subcreazione? Perché Tolkien è questo termine, anche a ribadirlo. Non so voi, ma a me ha colpito tantissimo scoprire in realtà questa cosa di cui non sapevo nulla prima di leggere le lettere di Tolkien, perché lui appunto parla non di un'allegoria per quanto riguarda il Silmarillion e soprattutto la parte della creazione, infatti noi faremo paragoni con tante cose, ma non in maniera allegorica, perché lui ci tiene a sottolineare che il suo racconto non è un'allegoria di assolutamente nulla, ma è un'altra cosa, è proprio una creazione a parte. Vi ricordate, no? La fantasia è questa capacità di creare, di dar vita a qualche cosa. È un atto di paternità scrivere e inventare un mondo. E in maniera molto, a mio parere, romantica, Tolkien di questa eternità come un riflesso della paternità creatrice di Dio. Bellissima questa cosa. Se ci vede. Infatti, ogni mondo di fantasia deve avere una struttura. Qua parliamo proprio della sua struttura portante. Subcreare vuol dire creare un mondo con una sua vita e una sua biologia interamente. Infatti qua si parla proprio di mito. Il mito di come è stato creato il mondo in cui poi si muoveranno i personaggi che conosciamo più tutti, come appunto gli Hobbit, i Raminghi, eccetera, eccetera. E a proposito di Raminghi, cogliamo l'occasione per salutare il nostro gran passo che si è aggiunto all'ultimo.
Ciao a tutti. Buonasera a tutti.
Buonasera.
Problemi di connessione.
Allora,
il bello della live.
Esatto.
Ah, tranquillo, tranquillo. Esatto, il bello della diretta. Se nessuno vuole aggiungere niente su questo particolare proprio della subcreazione, direi di partire proprio direttamente, perché ragazzi qua a dire ce ne sarà parecchio, con la lettura del primo pezzetto che andiamo a fare insieme. Che dite?
Ma decisamente sì.
Partiamo. Allora, gran passo, tu ci presti la tua bellissima voce con la lettura.
Volentieri.
Proprio appunto della prima pagina.
Ok.
Quindi non si può dire che non partiamo davvero alla Genesi.
Ok, perfetto. Vado? Via.
Vada.
Esisteva Eru, l'unico che in Arda è chiamato Ilúvatar, ed egli creò per primi gli Ainur, coloro che sono santi, progenie del proprio pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altra cosa fosse creata. Ed egli parlò loro, proponendo loro temi musicali, ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. Ma a lungo cantarono, ognuno da solo, o solamente pochi assieme, mentre gli altri ascoltavano. Ciascuno di loro penetrava infatti soltanto quella parte della mente di Ilúvatar da cui proveniva, e nella comprensione dei propri fratelli, essi crescevano solo lentamente. Tuttavia, semplicemente ascoltando, pervenivano a una comprensione più profonda, e accrescevano l'unisono e l'armonia fra loro. E accadde che Ilúvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un tema possente, svelando loro cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse già rivelate. E la gloria del suo inizio e lo splendore della sua conclusione stupefecero gli Ainur, sicché essi si inchinarono davanti a Ilúvatar e stettero in silenzio. Allora Ilúvatar disse loro: «Del tema che vi ho esposto ora, io voglio che facciate, uniti in armonia, una grande musica. E poiché vi accesi della fiamma imperitura, voi esibirete le vostre potenze, adornando il tema stesso, se lo desiderate, ognuno con i propri pensieri e con i propri artifici. Io invece siederò e ascolterò e sarò lieto che attraverso di voi sia stata destata in canto una grande bellezza». Allora le voci degli Ainur, come con arpe e liuti e flauti e trombe e viola e organi, come con innumerevoli cori che cantassero con parole, iniziarono a modellare il tema di Ilúvatar in una grande musica, e si lavò un suono di melodie infinitamente avvicendatesi che si intrecciavano in armonia, le quali trascendevano l'udibile e in profondità e in altezza, e i luoghi dove dimorava Ilúvatar ne furono riempiti fino a traboccarne, e la musica e l'eco della musica si diffondevano nel vuoto, ed esso non fu vacuo. Mai più gli Ainur hanno fatto una musica simile a questa musica, benché sia stato detto che una ancora più grande sarà fatta al cospetto di Ilúvatar, dai cori degli Ainur e dei figli di Ilúvatar dopo la fine dei giorni. Io mi fermerei qua, però, se volete vado avanti.
Assolutamente. Vai, no, fermati qui. Allora,
okay.
Intanto penso che, come diceva Elena, qui è un libro particolare, infatti si sente il cambiamento di tono potente che c'è rispetto a un Hobbit o Il Signore degli Anelli. Infatti una lettura che, ditemi anche la vostra esperienza, ma io l'abbiamo fatta, ero rimasta un po' affaticata, forse perché ero anche molto piccola. E mica di rado che qualcuno mi dica: oddio, il Silmarillion, però che mattonata sulle gengive, è pesante. Non so se anche vi è mai capitato di sentirvi dire una cosa del genere. Ma hai ha voglia. Una potenza evocativa proprio da quasi da lì, siamo là così. Esatto, come ci dice dalla chat Sentinel, e fu sera e fu mattina il primo giorno. Chi è che non si rompe quando ascolta quella lettura, però... assolutamente. Allora, io partirei proprio in realtà dalla prima cosa, chiesto Eru. Tutto inizia proprio come il primo versetto pico. Ve lo richiamo alla memoria. In ebraico proprio dice Bereshit era Elohim. In principio era il verbo, era l'unico. Eppure qua, all'inizio, c'era Eru. Magari il mio collega di scienze religiose, che ci dici su questa prima parte, proprio la divinità che viene creata da Tolkien?
Sì, beh, allora diciamo che è palese il rimando al Tobi Blio, non c'è proprio all'Antico Testamento, comunque anche al fatto di questa genesi divina, cioè dal primo nacque tutto il resto. In questo caso abbiamo Eru, poi abbiamo diciamo le schiere di Ainur e le altre sue creazioni che poi diedero a lui una mano, certamente, che richiama comunque questa idea tipica comunque delle religioni abramitiche, che siano appunto di ceppo cristiano, dell'Islam o giudaiche, che sono proprio tipiche del partire dall'unico, il creatore, il sommo, l'entità, che nel corso dei secoli, vabbè, ha assunto diversi nomi, chiaramente anche a seconda delle tradizioni è stato declinato in diversi modi, perché comunque anche il mio collega Francesco, secondo me, da questa narrazione si può vedere tantissimo anche un po' di neoplatonismo, che ci rimanda alla grande madre Cibele, e comunque a questa entità, l'unico, il Toen, che sì, poi viene declinato in ambito, chiaramente nella cultura classica, sempre in ambito politeista, benché quasi un antenato di quello che potrà essere dopo un monoteismo vero e proprio, che appunto sono le tre religioni del deserto. E caratteristico, anche secondo me, infatti, come dicevi tu, Serena, prima, cioè, ho avuto molti colleghi che mi dicevano ma il Signore degli Anelli è tosto, e io dicevo loro, ma prova il Silmarillion, poi ne riparliamo per livello di difficoltà. Perché anche noi, comunque, come hai ben detto tu, pur essendo grandi appassionati, la prima lettura è sempre ostica. Cioè, hai a che fare proprio con, diciamo, tutta la genesi del mondo e, diciamo, dell'universo fantasy creato da Tolkien, dall'antichità, dagli albori dei tempi, fino ai giorni dove dovrebbero bene male svolgersi la terza era col Signore degli Anelli, o prima l'Hobbit, poi il Signore degli Anelli, chiaramente. Però sì, i richiami sono palesi in certe misure. C'è da dire che preme comunque sottolineare che una formula di tal genere, sì, lo si ritrova chiaramente nelle religioni abramitiche, però è stata anche usata molto precedentemente, solo non con questa importanza, perché se andiamo anche a parlare nell'ambito iranico, per dire, con Marduk e tutto lo zoroastrismo, abbiamo similitudini anche in questo mondo, diciamo.
E certo, una cosa che poi, legandoci a questo, però, che caratterizza molto la creazione cristiana, è interessante anche che Tolkien abbia voluto riprendere proprio specificatamente questo, cioè l'esistenza del vuoto. Ancora non ci siamo arrivati a leggerlo, ma il precisare che il tutto viene creato dal vuoto, in cui non c'è proprio assolutamente nulla, tehom, niente in ebraico, il nulla. E Tolkien ha voluto riprendere proprio questa cosa della creazione ex nihilo totale. E bello, e qua richiamo un altro pezzettino, che la prima cosa che fa Eru non è mettersi a creare per fatti suoi, ma la prima cosa che fa è emanare qualcuno con cui agire. Infatti Tolkien, che stavo rileggendo oggi, fa un'azione di quanto sia importante per lui, come lo è nel cristianesimo e nella creazione del cristianesimo, il fattore del rapporto creatore-trinitario, creatore di relazione. Infatti pure qua non c'è un Dio che crea solo per fatti suoi, ma ci sta un Dio che la prima cosa che fa è creare una relazione. Con chi? Con santi. Poi ecco, già il termine è interessante, come viene utilizzato il termine santi, che noi siamo abituati a pensare al santo quello con l'aureola nelle chiese, ma qua invece si fa riferimento a queste entità che, almeno nella mia fantasia, richiamavano molto di più gli angeli o cose similari.
Se posso intervenire? Sì, allora...
Vai, intervieni quando vuoi.
Saluto a tutti, ok, perfetto. A mio parere la figura degli Ainur, sì, è vero, viene accostata anche da Tolkien stesso, se non sbaglio, a una forma angelica. Io ho sempre visto in loro una forma di semidei demiurgici a stampo demiurgico, che potendo riprendere anche l'assist fatto poco fa da Marco riguardo a un neoplatonismo che è riscontrabile in Tolkien. E queste figure, infatti, è vero che prendono, sono considerati dei anche durante le, diciamo, i racconti all'interno della Terra di Mezzo o in generale del Silmarillion, eppure queste divinità sono divinità che non lavorano mai su una materia, come al contrario poi abbiamo detto ha fatto l'Uvatar prima, una materia, o meglio, non lavorano mai dal vuoto. Loro modellano il caos, modellano quella materia che gli è fornita da Ilúvatar, e lo fanno all'immagine e somiglianza di quella, diciamo, immagine che è stata fornita dal loro stesso canto. Questa cosa, secondo me, oltre appunto a rimandare alla demiurgia degli Ainur, mi rifà tornare anche al discorso di partenza, vale a dire al concetto di sottrazione, che a mio modo di vedere ho sempre ritrovato come una similitudine, se non quasi una descrizione di questo modus, di questo concetto di creazione artistica. Secondo me Tolkien ha riportato in parte quello che lui credeva di fare con il suo mondo in quello che poi gli Ainur fanno con Arda.
Se posso intervenire io, vorrei solo aggiungere una cosa. Intanto buonasera a tutti e grazie per questi interventi molto molto stimolanti. Dunque, io ci tengo sempre, uno dei miei pallini, scusatemi, ma a ricordare che il Silmarillion, secondo Tolkien, non è come sono andate le cose, ma come gli elfi hanno capito che sono andate le cose. No? Questa è una differenza molto importante, perché non è che Tolkien si stia immedesimando in un narratore onnisciente che conosce i segreti della Genesi, i segreti della nascita del mondo, ma in un distillato di sapienza del popolo degli Elfi che senz'altro si basa su una verità, ma che è filtrata attraverso la loro personalità e il loro, la loro comprensione, no? Per cui io credo che la figura del narratore onnisciente sia quella del Tolkien che scrive le lettere e che dice che effettivamente gli Ainur sono delle figure angeliche, quindi non degli dei, ma delle figure angeliche. Certamente la teologia degli elfi ha bisogno della loro comprensione, per cui nel momento in cui notano alcune cose belle del mondo creato, le attribuiscono alla creazione da parte di queste figure semidivine, insomma, che però secondo me sono proprio delle creature, non sono delle emanazioni. Poi ovviamente qui si può discutere per tanto tempo, no? Però c'è un piano di radicale differenza tra l'uno, Eru Ilúvatar, che proprio si sottolinea che è uno, rispetto a questa moltitudine di Valar o di Ainur che lo circondano. Quindi personalmente la mia interpretazione, poi ovviamente opinabilissima come tutte, no? Però è quella che ci sia una somiglianza molto più radicale rispetto all'impianto teologico ebraico-cristiano che non rispetto al politeismo classico tradizionale. Certamente la visione anche della teologia cristiana nasce anche dall'incontro con la filosofia greca, e di questo sicuramente Tolkien era più che consapevole. Però ecco, volevo soltanto aggiungere questa cosa: teniamo sempre presente che sono gli elfi che raccontano e non è Ilúvatar stesso che sta raccontando come sono andate le cose.
Ma infatti
se la prendiamo proprio, anzi, per portare ancora più acqua al mulino della cristianità di Tolkien, che ovviamente lui come cristiano sapeva benissimo che il libro della Genesi non è un libro storico, né tantomeno un racconto di come sono andate le cose, ma del fondo di verità con la comprensione poi dietro dell'uomo. E mentre voi parlavate, io stavo scartabellando non per gli affari miei, ma perché stavo cercando proprio questo pezzo che mi aveva molto colpito oggi leggendo, di una lettera a Milton, perdonatemi la pronuncia in inglese inesistente, Waldman, del 1951, in cui parla proprio appunto della necessità di dover dare una divinizzazione agli Ainur, ma non la vuole concepire in quanto tale, ma con un po' di ironia dice: beh, diciamo pure audacemente, è per chi crede nella Santissima Trinità, parlando appunto della necessità di renderli, tra virgolette, come delle figure divine, ma sottolinea che appunto sono potenze angeliche, proprio in quanto sono esterne, vabbè, a Iuvatar, esistevano prima della creazione del mondo, ma non in quanto certo. Poi, insomma, comunque sì, bellissime queste riflessioni, posso... grazie Chiara.
Sì, se posso, certo. Serena, proprio su questa cosa qua, ma in realtà se vogliamo proprio anche essere precisi come noi dobbiamo esserlo, cioè ma la stessa parola, il stesso termine santo, adesso non ricordo bene che espressioni ci sia nella versione inglese usata originaria, però comunque la parola santo se deriva dal participio passato di sancire, sanctus, che vuol dire proprio esattamente questo, cioè qualcosa che è inerente, qualcosa o qualcuno inerente al sacro, ma soprattutto è la parola che usa l'umano, l'elfico, qualsiasi altra entità non divina per dare quella differenziazione tra la il naturale svolgersi delle cose, di esseri viventi, e qualcosa che va oltre. Quindi poi giustamente se vogliamo riprendere anche il termine angeli, cioè riprendiamo anche lì l'etimologia di angelo in greco, cioè coloro che annunciano, che per gli Ainur ci starebbe benissimo, però appunto cioè, è una terminologia così grande che assolutamente, chiaramente Tolkien aveva un'idea ben precisa, soprattutto dando il contesto storico nel quale è cresciuto e vissuto. E, però è molto interessante che si riesca anche a osservare queste piccole, diciamo, questi piccoli dettagli etimologici, no? Che volendo possono essere ricondotti al cristianesimo, ma danno anche un'apertura a tutte le altre interpretazioni, perché non sono univoche.
Assolutamente, infatti proprio su questo possiamo leggere il commento che hanno fatto in chat di Giuseppe, che diceva appunto proprio questo, Marco. Ecco, grazie. La cosa bella degli scritti tolkieniani è che non sono dei copia e incolla, esattamente. Non sono interpretazioni fisse. E proprio per questo stiamo qua a parlarne, perché sennò vi faremmo un bel documento scritto e quello leggete e basta, invece di discutere proprio per questo.
Certo, ma
scusami,
è quello,
ti ho interrotto, no? Dimmi pure.
Sì, scusate, no, scusa tu. Volevo solo dire che, a parte il fatto che comunque in nessun modo volevo diciamo minare la evidente radice ebraico-cristiana delle opere di Tolkien, però per quanto riguarda invece l'aspetto della storiografia, potremmo dire dello studio storiografico che viene applicato al Silmarillion, appunto, come quindi non abbiamo una figura di un narratore onnisciente, questo è vero, però se consideriamo questa logica, viene meno anche un po' il concetto dell'Uvatar, perché anche l'Uvatar è negli scritti di quella storiografia inventata da Tolkien, che è la storiografia elfica. E niente, volevo dire questo. Quindi secondo me comunque l'opera va interpretata per come ci è stata data. Ci sono state molte rimaneggiature, ci sono stati molti, diciamo, ritocchi in corso d'opera, però le lettere possono dare uno spiraglio nella vita reale di Tolkien. Le opere penso che comunque rimangano in parte una cosa a sé stante.
No, ma infatti ricordiamolo, come diceva giustamente Elena, il Silmarillion è un libro che è stato ampiamente rimaneggiato e poi non è stato diciamo composto in maniera finale proprio da Tolkien, quindi pure là non posso andare a dire cose certe da assolute, assolutamente.
Infatti, se posso anche riallacciarmi al discorso di Chiara, che parlava appunto che il Silmarillion non è altro che una visione della creazione attraverso gli occhi degli elfi, nei racconti abbiamo la casetta del gioco perduto, in cui proprio gli elfi raccontano a Eriol le storie della creazione di Arda. Quindi vedete quante altre varie versioni. A riprova lo abbiamo anche con i libri, ad esempio, di Beren e Lúthien, che includono la versione del Silmarillion, ma anche altre su cui Tolkien non ha mai finito di lavorare.
Assolutamente, mamma mia, infatti Sarebbe bellissimo farci un discorso con Tolkien per farsi raccontare cosa aveva pensato in finale, poi chissà, magari quando andremo dall'altra parte lo faremo, io sarei troppo curiosa.
Immagina, plot twist, non avete capito nulla di quello che volevo scrivere.
Esatto.
Va bene, no,
ma immaginatevi che fila c'è sta in paradiso per parlare con Torkel di queste cose, poveraccio, cioè secondo me si è nascosto da qualche parte, il Padre Eterno gli ha fatto un'alcova segreta perché sennò non ne può più. E allora io direi di andare avanti e di passare a un punto forse uno dei più affascinanti in realtà proprio dell'azione, cioè l'utilizzo della musica. Io devo dire sono sempre rimasta molto affascinata da questo utilizzo della musica per creare e quanto sarebbe bello poter essere veramente musicisti e stare lì anche a provare a immaginarsi quale potrebbe essere la sinfonia, quale anche le dissonanze che poi verranno dopo. Su questo utilizzo della musica immagino che dobbiamo interpellare assolutamente Chiara.
Grazie carissima, grazie mille. Sì, in effetti questa è una delle cose che amo veramente tantissimo e che non smetto di studiare, approfondire e farmene conquistare, perché è un'idea veramente geniale. Allora, chiaramente Tolkien non è l'unico ad avere una narrazione della creazione in termini musicali. Ci sono diversi miti di diverse culture, alcune delle quali forse potevano anche essergli note, altre difficilmente, insomma, anche perché ad esempio contando i legami che ci sono tra, e soprattutto c'erano, tra l'Inghilterra e l'India, ci sono alcuni elementi che sicuramente hanno influenzato. Forse intanto vuoi leggere questo commento?
No, no, vai avanti, includi il concetto, poi lo riallacciamo.
Benissimo, grazie mille. L'idea comunque è geniale perché innanzitutto Ilúvatar non canta, questo è una cosa importante da sottolineare, ma propone, propounded è il termine che utilizza Tolkien nel Silmarillion, questo tema musicale, ed è una cosa molto bizzarra se vuoi, perché come si fa a dire un tema di musica, cioè è un po' strana come idea, ma allo stesso tempo anche questa molto teologica se vuoi, perché la parola in tutta la teologia ebraico-cristiana è l'autorivelazione di sé della divinità e pone l'altro come ricettore di questa parola, perché io non parlo se sono da sola, almeno se sto bene con la testa, cosa che non sempre mi succede, però normalmente da sola. Quindi nel momento in cui mi rivolgo a un interlocutore è perché pongo questo interlocutore come essere vivente, come degno in qualche modo della mia loquela. E poi però consegna questi termini, quindi, questi temi, quindi è un arrendersi in un certo senso, un consegnarsi della divinità tramite questa sua rivelazione agli Ainur. Poi la cosa molto interessante è che ognuno di loro è chiamato ad adornare questa musica secondo la propria sensibilità, secondo il proprio talento, secondo la propria specificità. E da prima lo fanno ciascuno per conto suo, perché appunto, come si sentiva letto benissimo prima da Gran Passo, ognuno conosceva solo quella parte della mente di Ilúvatar da cui proveniva. Questo, se vogliamo, è un po' una semplificazione, no? Però è affascinante perché comunque postula che c'è una verità unica, ma nello stesso tempo questa verità non è mai data integralmente a nessuno ed è soltanto tramite l'ascolto reciproco che non solo si conoscono gli altri, ma si conosce anche la divinità. Per cui via via che si ascoltano, gli Ainur imparano a conoscere i loro fratelli e le loro sorelle e imparano anche a conoscere sempre meglio la divinità. E questo è una cosa molto interessante perché Tolkien, in una delle sue primissime opere pubblicate, forse addirittura la prima, che è il dizionario di inglese medio, aveva commentato una parola del medio inglese, appunto, che è Faburden, e che è un modo di improvvisare, anzi no, scusatemi, il Deschamps, che è un modo di improvvisare polifonia collettiva. Qui, perdonatemi, faccio una brevissima spiegazione, ma da musicista non posso non farla. Ora, polifonia vuol dire cantare insieme delle cose diverse, quindi ognuno canta qualche cosa di diverso da qualcun altro, ma affinché sia polifonia e non cacofonia, ovviamente il risultato deve essere piacevole. Affinché questo accada, è fondamentale che si sappia che cosa fanno gli altri, perché se tu ti metti a cantare tanti auguri a te, io mi metto a cantare l'inno d'Italia, viene fuori una schifezza. Quindi ognuno deve sapere che cosa fa l'altro e deve rispettarlo, perché se tu canti tanti auguri a te e io ti voglio soverchiare con l'inno di Mameli, la cosa rimarrà comunque una schifezza. Ovviamente tra esseri umani questo non può accadere in modo spontaneo, perché per forza di cose noi non conosciamo che cosa passa nella mente degli altri, qualora lo vogliamo rispettare, o se lo conosciamo talora non vogliamo rispettarlo, no? E questo è una cosa. Per chiarirmi un po', possiamo fare l'esempio del guidare l'automobile. Se un alieno ci vedesse dall'alto le nostre strade, direbbe: ma come fanno questi a non bocciare continuamente? Poi intanto bocciamo, però effettivamente non bocciamo perché abbiamo delle regole da seguire, le rispettiamo di solito, e manifestiamo le nostre intenzioni tramite le frecce che non tutti mettono, ma insomma l'idea è quella. Allora, la stessa cosa accade nella musica, cioè se io improvviso in maniera cooperativa con gli altri, quindi volendo non bocciare con loro, gli altri devono seguire delle regole, anch'io devo seguire delle regole, e nello stesso tempo devo comunicare le mie intenzioni. Ripeto, questo dal punto di vista umano non è francamente possibile, ma in un contesto in cui ci si può conoscere in Dio, perché questa è la cosa fondamentale, gli Ainur si conoscono reciprocamente tramite il tema che Ilúvatar per primo ha dato loro, allora è possibile questa improvvisazione collettiva, ed è questo che appunto accade agli Ainur, che tutti insieme cominciano a improvvisare e a creare questa polifonia. Un'ultimissima cosa, dico che l'idea della polifonia come manifestazione di una società ideale non è anche questa soltanto di Tolkien, anche se lui l'ha sviluppata in maniera direi straordinaria, ma è un'idea che viene già dal Medioevo, e diversi autori avevano proprio l'idea della polifonia come qualcosa di miracoloso, perché dava proprio l'idea di una società in cui tutti vogliono il bene, tutti vogliono il bene di tutti, e il fatto, e questo bene non confligge mai con quello di nessun altro, perché nella nostra società, se giochiamo entrambi al Superenalotto, io vinco e tu perdi, oppure tu vinci e io perdo, ma questa è una situazione invece di win-win, in cui più io sono io, più tu sei tu, e più noi siamo noi, più il risultato è bello, e questa è la polifonia del concerto degli Ainur. Ho finito, scusatemi.
Però tra l'altro questo... volevo aggiungere una cosa, se possibile, che mi avete lanciato, diciamo, l'ispirazione parlando di musica, perché se uno mi parla di musica non posso che non rizzare le antenne, diciamo, è che proprio anche il concetto stesso di armonia, cioè proprio la parola stessa armonia, sia in ambito sociale che in ambito musicale, ha una valenza fortissima. Come diceva prima Chiara, per esempio, anche solo che io mi sono sempre immaginato questa situazione come un coro di persone che devono studiare quasi una sorta di partitura, dove però ognuno di loro ha una sua linea fondamentale che solo se va in armonia appunto con gli altri genera un suono apprezzabile. Poi ci sono, vabbè, i solisti che vogliono fare i fenomeni, che magari sono convinti di essere migliori degli altri. Non facciamo gli spoiler in questo caso di chi potrebbe essere il nome di uno in casa, però non diciamolo. Però è proprio bello il concetto stesso della parola armonia associata alla musica. Io più di una volta mi sono fatto dei film mentali focalizzandomi su tutti i suoni che Tolkien richiama per dire: immaginatevi appunto dei violini, degli archi, e si è iniziato a dire: ok, provo a immaginarmi qualcosa, però boh, cioè era veramente difficile pensare a una sorta di orchestra impazzita che deve decidere un qualcosa per creare dal nulla un mondo intero. Infatti la stessa parola, il verbo, secondo me è calzante, perché se non ci sono due interlocutori anche la stessa parola non ha valenza, perché io posso parlare quanto mi pare da solo, ma ho bisogno di una controparte per poter dire: ma ho creato, oppure ho detto una frase senza senso come sto facendo io in questo momento, oppure c'è qualcun altro che magari ha una percezione migliore di quello che ho detto io. E poi tra l'altro il messaggio che passa può essere fuorviato, oppure può creare una sorta di nuova creazione dentro un altro individuo, quindi ancora più forte come concetto di musica, ecco.
Sì, che poi tra questo che hai detto tu e quello che ha detto Chiara, però io faccio un po' l'avvocato del diavolo e penso che Francesco si unirà alla kermesse qui. Abbiamo introdotto un sacco di concetti però enormi della serie: il concetto di verità, di volontà e di bene, perché se vogliamo parlare di queste tre cose qui, per esempio l'armonia, bellissimo quello che hai detto tu, gran passo, l'armonia è perfetta, però io posso dire l'armonia non implica la presenza di nessuna di queste tre cose. Un'armonia può esserci senza il bene, la volontà e la verità.
E ti dirò di più, l'armonia che per Mozart magari era armonia, per Stravinsky è un'altra cosa, cioè è banale. Se Mozart avesse scontrato, magari in un ipotetico tipo al di là, chiedesse a Stravinsky, ma che cacchio ti sei fumato? Penso che non andrebbero mai d'accordo, perché per Mozart certe armonie e dissonanze offendevano proprio l'orecchio, quindi anche...
Infatti,
No, nel senso che anche a livello culturale l'armonia stessa genera comunque sia un'evoluzione o involuzione, perché anche adesso ci sono delle fasi a livello di percezione musicale attuale che io a stento a chiamarle musica, però per alcuni lo è, quindi...
Certo. Scusami
Chiara, dicevi, perdona?
No, vai pure.
No, dicevo proprio questa cosa, infatti l'armonia è un termine molto da prendere con le pinze, perché appunto l'armonia, come dici tu, è una connotazione molto socio-antropologica / comunitaria. Cioè l'armonia di gente come noi adesso del 2022 potrebbe essere in totale contrapposizione dell'armonia dei primi Novecento, come hai detto tu, certo. la musica di adesso, se uno è più orientato per gusto a musica di altro genere, potrebbe considerare, ma cos'è? Baccano questo? Non è armonioso? Non mi crea, cioè se andiamo proprio all'origine del termine, non mi crea quella sensazione di ordine / comunque leggerezza dell'animo tale da proprio lasciarmi andare, no? E l'armonia comunque, essendo che deriva dal contesto della società culturale in cui emerge, è chiaramente soggetta a cambiamenti di epoca in epoca. E da lì, allora lì possiamo dire, dobbiamo anche definire successivamente se vogliamo unire l'armonia ai concetti di bene, di volontà e di verità. In un certo contesto possiamo, in altri bisogna vedere come vogliamo declinarla, tutto qui.
No, è vero. Hai detto una cosa bellissima, tra l'altro, il fatto che uno... volutamente può generare un'armonia a fin di bene, però ci deve essere appunto un gioco di squadra non da poco, che non è una cosa scontata, ecco.
Quello che vorrei solo aggiungere, e ringrazio perché sono degli interventi bellissimi vostri che mi stanno arricchendo tantissimo, ma è solo questo, che anche qui non spoileriamo perché sarà sicuramente l'argomento di una prossima volta, però Tolkien molto astutamente utilizza il termine discord e non dissonance quando parla di quello che accadrà in un'altra situazione. E questo è fondamentale, perché l'armonia anche in termini musicali è fatta anche di dissonanza. Certamente, come dicevate giustamente voi, la proporzione tra dissonanza e consonanza nel nostro mondo cambia e si evolve con il tempo, con il linguaggio. Però di fatto la dissonanza è l'elemento dinamico della musica, quello che fa progredire la musica e che produce il desiderio per la consonanza. Quindi soprattutto per gli antichi l'armonia è anche concordia discors, quindi la concordia delle cose che di per sé non sono obbligatoriamente pacifiche tra di loro in un certo senso. Cioè, quindi c'è questa sottile differenza che permette, secondo me, di vedere anche proprio la ricchezza della diversità. Perché l'armonia non è un appiattimento del tutto uguale o del pacifismo quietista, insomma, no? È più qualche cosa che si costruisce anche all'interno della dissonanza, non attraverso la discordia. Quindi, secondo me, Tolkien aveva molto chiaro questo aspetto.
È bello questa differenza.
Ma infatti, tornando un pochino a noi, mi aggancio a quello che stavi dicendo tu, Chiara. A mio parere, infatti, questa differenza è anche quello che vuole essere il concetto chiave di tutto il racconto iniziale, o di quale in realtà vuole essere il punto focale di tutta, insomma, l'opera. Di che cosa parla, diceva Tolkien, parla della caduta essenzialmente, della rincorsa verso il possesso. Infatti qui mi è piaciuta la cosa che hai detto, la differenza fra dissonanza e proprio discordia, perché poi questa armonia nel concetto di bene la possiamo in un certo senso agganciare, perché qua appunto ci sono delle voci come un coro polifonico che devono procedere insieme. Se anche solo una voce, è capitato di far parte di cori o cose del genere, se anche solo una voce se ne va per fatti suoi o svela l'armonia, sente in tutto il coro e mandi fuori tutti. Quindi io penso che qui sia molto questo, non risonanza, che in realtà molto spesso può anche creare invece quell'effetto in più in una musica, ma quello che poi accadrà secondo me è proprio la mancanza di ascolto e collaborazione, diciamo di ascolto e comunione. Come dicevamo prima, il fattore relazionale è importantissimo in questo ambito e secondo me si riflette anche in questo utilizzo della musica per creare, di una comunione di intenti, un'unione di volontà che deriva dall'unico progetto, che è quello dell'unico. È bello notare che qui si torna alla subcreazione, perché gli Ainur non stanno costruendo qualcosa per fatti loro, oppure con la loro volontà stanno cercando di impossessarsi dell'opera che gli è stata proposta, perché è lì poi che arriva la caduta e è il vero problema. Loro sono subcreatori, come può esserlo un autore, hanno una paternità riflessa. Quando la paternità vuole invece essere una pretesa, un possesso, diventa il macello. La mancanza di collaborazione crea il casino, che poi vedremo. Questo in realtà è un concetto molto ampio, applicabile a una cifra di cose in realtà. Io l'ho sempre molto per questo della musica, come anche un passare quello che è il concetto chiave, quindi quello della caduta in un certo senso.
Francesco,
che dici Elena?
Qualcosa?
Tu che sei un po'... Ah sì? Ok.
Scusami Serena, che volevo tirare in mezzo alla bolgia Francesco.
Ah, ok.
Io ragazzi... Okay. Eccoci. Ho sentito un po' a tratti in realtà il discorso, non so, infatti mi stavo chiedendo se fosse un mio problema o meno. Comunque ho capito a grandi linee. Io credo che sicuramente la caduta, come hai detto tu, ma poi è anche esplicitato, è stato detto e ridetto più volte, è uno dei temi fondamentali, e non so se all'interno di questo diciamo della prima parte del Silmarillion, della cosmogonia, sia un qualcosa che venga esposto a... Allora, ritiro le fila da capo. Il Signore degli Anelli... esatto, ripartiamo da capo. Il Signore degli Anelli in generale è stato molto spesso accostato a una visione del bene e del male come due entità ben divise e che si cozzano fra loro nel mondo, e prima o poi ci sarà un vincitore. Soprattutto ovviamente dai meno appassionati. Nella parte
esatto, grazie per la sottolineatura.
Ma è palese, ovviamente, però comunque sì, è qualcosa che viene molto molto evidenziato quando si parla delle opere di Tolkien, anche all'università, spesso quando vengono fatti dei riferimenti, vengono fatti su questo stampo. Il tema della cosmogonia è la parte che racchiude un po' tutti i temi principali che poi andranno a dare vita a tutte le storie che vengono narrate, sia nel Legendarium che nei romanzi. E la caduta è in questa parte, vediamo, cioè ci rendiamo innanzitutto conto di come il male sia in verità una parte integrante dell'uno, dell'inizio stesso, di Ilúvatar stesso, cosa che poi mi ha fatto anche pensare a qualcosa che aveva detto prima Chiara riguardo a ognuno conosce solamente la parte della mente da cui è nato, e mi è venuto la domanda a questo punto, Melko o Melkor, da che parte della mente di Ilúvatar debba essere uscito, e oltre a questo anche il concetto della mortalità e della temporalità, che poi ovviamente, come non vorrei fare spoiler, come prima è stata molto attenta Chiara a non fare, vedremo poi che in realtà sono tre argomenti che sono strettamente collegati proprio da questo inizio, che è la forgiatura di Arda, degli Ainur.
Assolutamente, ma guarda Francesco, su questo ci sarà più che modo di parlarne, infatti questo sarà l'argomento forse della prossima live, per questo no spoiler, perché sennò poi ci consumiamo al volo tutti gli argomenti. Allora, io vi lancio lì una cosa su cui mi vorrei fermare un po' con tutti, che almeno a me ha colpito sempre, cioè quello dell'esistenza di questa fiamma, no? Di questa fiamma imperitura, di questa, anche se vogliamo utilizzo, di questa che risiede unicamente prima, all'inizio di tutto, in Eru, in questo dio unico, no? E che poi è lui stesso a decidere, fra virgolette, di donare. Non so se a voi ha dato mai vibes questa cosa, un pochino del famoso soffio di Dio all'interno dell'uomo. A me mi aveva dato vibes di questo molto spesso. O comunque il fatto che questa fiamma sia quel qualcosa che dà la vitalità a, in questo caso, gli Ainur, di poter mettere in atto qualche cosa. E pure lì non voglio dire troppo sulla questione del... ma da lì si vede anche cosa può creare, cosa può generare, quale tipo di relazione può generare e da dove parte la generazione, la capacità creatrice. Che infatti in questo biblico cristiano, se per esempio pensiamo al significato del nome di Dio in ebraico, che appunto vuol dire colui in cui risiede l'essente, quello che è l'unico che possiede l'essere, che possiede questa capacità di essere, di chiamare ad essere tutto quanto. Io la vedo una connessione abbastanza importante, anche molto affascinante, ci pensiamo, no? Poi anche magari con tutti i richiami che si potranno fare sulla questione del potere creatore del male, eccetera, eccetera. Che dite?
Beh, scusate se mi intrometto, ma è lo stesso concetto a quel punto, se vogliamo, di volontà di creazione, nel senso che, anche solo che parlando prima di analisi e di analogie con il cristianesimo, io mi sono sempre domandato se il male, diciamo in quanto esistente, è una scelta del creatore oppure no. Cioè, nel senso, spiego meglio, se io sono un padre onnisciente, onnipotente, permetto che esista il male, ma per quale ragione? Cioè, qual è il fine di creare? Ora magari siamo un pochino distanti dall'argomento ancora, però allora la domanda è: se esisto te lo permetto, in sostanza.
Ma io ti rilancio con un'altra cosa, in questo caso e anche nel caso, se vogliamo, delle religioni abramitiche, che cos'è in realtà il male?
Se può essere assenza di bene, se vogliamo.
Ma in questo caso, cioè, ritornando proprio a quello, a quanto detto poco fa, Tolkien ce lo dice chiaramente, quello che nella sua opera è il bene, è un distaccamento, è la caduta in sé, è il distaccamento delle creature di Dio dall'uno centrale, o meglio dal canto, dall'armonia voluta da quell'uno. Ed è proprio anche in questo che rivediamo i tre temi principali di cui parla spesso Tolkien nelle sue lettere: la caduta, la mortalità e il libero arbitrio, potremmo dire. Sono tre cose che nella sua opera e nella sua concezione sono tre in uno, sono una trinità, potremmo dire. E tutte hanno lo stesso punto iniziale, che è il Luatar. Ovviamente, appunto, ci si potrebbe domandare perché, come hai chiesto tu, perché è stato creato, e la risposta è che non potrebbe non esserlo se le creature create sono libere e sono, diciamo, munite di libero arbitrio, di possibilità di agire secondo ragione.
No, ma infatti secondo me lui, questa era domanda provocatoria per dire che secondo me lui ti dà la risoluzione del concetto di libero arbitrio stesso, perché non essendo lui creatore, ma essendo gli altri assieme a lui, ma come una sorta di partecipazione, per forza di cose possono nascere delle incomprensioni tra le parti in gioco, quindi il libero arbitrio in quel caso lì si autogenera, se vogliamo.
Sì, poi se in effetti vogliamo, diciamo, rimanere in questo ambito qui, per dire, un'interpretazione potrebbe essere, cioè, cos'è il male? Cioè, è un'assenza, quindi cos'è un'assenza? Un vuoto. E cosa c'era all'inizio? Prima di tutto il vuoto. Quindi cos'è il male in questo caso? Il ritorno a quella fase di vuoto, ossia una regressione totale. Cioè, esattamente l'opposto che voleva ricercare in questo caso Ero, ossia l'unico. Se, quindi, beh, che poi è una definizione che è stata anche, diciamo, perpetrata più volte anche verso il Novecento. Cioè, cos'è per dire l'oscurità e l'assenza di luce, no? Cos'è il male, l'assenza di bontà? Comunque si parla sempre di qualcosa che manca, più quasi che una contrapposizione, no? Quindi volendo arrivare anche a un discorso, beh, prendendolo un po' diverso dal classico, diciamo, come diceva Francesco, la prima cosa che si può immaginare, ossia contrapposizione netta tra nero e bianco, luce e oscurità, senza sfumature nel mezzo, forse potremmo dire chiaramente comunque che questa assenza crea la corruzione, essendo che comunque una vacuità non può creare nulla, perché la creazione è tipica di Eru, o comunque la volontà di plasmare qualcosa che venga fuori in altri mondi, il cosiddetto void, no? Il vuoto, no? E quindi, allora, cosa c'è? Qual è la problematica? La problematica è che concezione possiamo dare a questa, diciamo, assenza barra incapacità creativa, perché alla fine di questo si parla, no? Cioè, il bene è ciò che emana qualcosa, cioè che crea, che porta un contenuto, che porta, sì, una rivoluzione, anche un progresso, ma progresso prendiamolo nell'eccezione dell'idea più positiva possibile, perché il progresso ovviamente non è sempre detto che sia positivo, anzi. E il male in questo caso, appunto, nell'armonia di Eru creata, comunque voluta, è colui invece che la vuole rovinare, che vuole tornare a il vuoto, che paradossalmente, magari anche inconsciamente, però ritorna al vuoto iniziale, non essendo in grado di creare nulla. Un'idea.
Ma infatti, Marco, su questo mi hai fatto venire in mente una cosa, una piccola illuminazione, proprio per parlare di questo ritorno al vuoto. Più che un voler azzerare tutto, questa, diciamo, la presenza di questo male, che appunto non è un tete di per sé, ma che viene provocato da qualcosa, da che cosa c'era in questo vuoto, anzi, cosa non c'era. In questo vuoto non c'era relazione. Infatti la prima cosa che Eru fa è creare una relazione con qualcun altro, come diciamo appunto prima. Per dare vita a qualcosa non si può darla da soli, come io parlo, se parlo da sola sono matta, se parlo con qualcuno do vita a qualcosa. Questo vuoto è il ritornare al niente, alla mancanza di relazione. Alla fine che cos'è il male? Qual è la cosa brutta, tra virgolette, che succede all'interno di questo libro? È un voler rompere la relazione. Arriva poi il nostro carissimo Morgoth, o Melkor, come dir si vuole, che rompe la relazione. Non fa un gesto che va a pugnalare qualcuno, proprio fa un gesto di rottura di comunicazione, rompe la relazione. Infatti, se ci pensiamo, tutte alla fine stringendo, asciugando, un'opera di male ha nel fondo il voler essere soli, il voler essere de se stessi, se vogliamo dirlo in maniera cristiana, no? Quindi impedendosi in realtà di entrare profondamente in relazione con l'altro, come appunto l'andare per fatti suoi con una canzone, come quello che sarà, o con qualsiasi altra cosa, andare per fatti guardare, ascoltare chi si è intorno, è la prima radice profonda del male, se vogliamo. Poi, questo è molto bello, un sacco affascinante, ma vi ripeto, ci butteremo con tutte le scarpe alla prossima puntata su questo discorso del male, lo giuro. E infatti, chiamare un attimo in causa Elena.
Sì?
Dietro la papella. Pure a lei in primo piano e si leva da questa papella di StreamYard che abbiamo qua davanti. Per quanto riguarda appunto tutta la prima era, di cui tu sei sicuramente più esperta di me, questo concetto, no, della un po' del tormento che ci sarà, ritorna È un'area tranquilla, la prima direi proprio di no.
Leggermente,
chi non conosce molto.
Poco tormentata.
Però un'antichia.
Sì, diciamo che i periodi, anzi gli anni di pace si possono contare sulle dita di una mano, purtroppo.
È vero,
anche
è vero.
Il concetto di pace, anzi, è un pochino relativo.
Per fortuna, se no esatto. Non avremmo letto niente.
Diciamo che non si parla mai troppo delle cose belle e tranquille alla fine, dai, diciamoci la verità.
Infatti qui, se posso tornare sull'argomento,
sì. Vai.
Sull'argomento di prima, c'è un aspetto molto importante proprio della narrazione. Qui vorrei entrare un po' sul discorso della subcreazione come narrazione, no? Chiaramente la subcreazione da parte degli Ainur è quella di dare forma alla musica e poi, come vedremo, alla visione, allo strutturarsi della materia, no? Però in realtà subcreazione per Tolkien, come anche per Lewis, per esempio, e anche il dar vita a questi mondi immaginari e saperli raccontare e così via. E questo è un punto fondamentale, perché, e anche qui mi sembra molto significativa la scelta dell'idea della musica come strumento per significare questo processo. La musica è l'arte del tempo per eccellenza, perché è un'arte che si svolge nel tempo, che si dissolve con il tempo, tranne che non venga registrata, ovviamente, e che colloca degli eventi, in questo caso le note musicali, nel tempo, no? Quindi noi, ascoltando una musica, percepiamo una logica, che è la logica della musica stessa, chiaramente, ma che ci fa distinguere una musica da una cozzaglia di rumori e di suoni. Cioè, noi sappiamo benissimo se quel violino che sta suonando con quel contrabbasso, che sta suonando con quel clarinetto, è una musica, oppure se stanno suonando ognuno per i cavoli suoi quello che gli va, no? Quindi la musica è qualcosa di cui percepiamo la logica. Così come la storia è una narrazione di cui percepiamo la logica, perché nella nostra giornata, nella nostra vita, nella nostra esistenza, in quella dell'intera umanità, ci sono degli eventi significativi e degli eventi non significativi. Gli eventi che possono sembrare casuali, degli eventi che invece possono cambiarci la vita, no? Allora, il narratore, che sia un narratore di romanzi come Tolkien, oppure che sia uno di noi stessi quando pensa alla propria vita in maniera discorsiva, seleziona tra i 10.000 eventi non significativi, ho perso l'autobus piuttosto che ho lasciato l'ombrello da una parte e dall'altra, quelli che invece sono significativi. Quella volta che ho perso l'autobus ho incontrato quello che sarebbe diventato, non so, l'uomo della mia vita o che ne so io. Quindi la storia è dare un senso, mettere gli eventi in un ordine logico, mettere gli eventi in una connessione causale, in un certo senso è anche provvidenziale. Allora qui la musica diventa fondamentale, perché la musica ci insegna ad ascoltare una serie di eventi sonori percependone la logica, così come la narrazione ha la stessa funzione. Quindi voi giustamente dicevate che meno male che non è sempre in pace il mondo creato da Tolkien, perché altrimenti sarebbe una gran pizza. E così la musica, se fosse fatta solo di consonanze, sarebbe una pizza. Per quello che dicevo prima, le dissonanze sono l'elemento dinamico della musica. Quindi le disavventure o anche la sofferenza, in un certo senso, è quello che ci fa uscire da noi stessi, ci fa crescere, per quanto ci possa risultare magari anche sgradito, no? Dare un senso alla sofferenza è quello che ci permette di venire a patti con essa. Una madre che dà alla luce un figlio sta soffrendo molto, ma vede la finalità bella di quello che sta accadendo e quindi non se ne cura quasi, cioè non vede l'ora di stringere tra le braccia il suo bambino. Una sofferenza magari molto inferiore, come non so, slogarsi una caviglia, però ti dà fastidio perché non ha un senso apparentemente. Allora, dare un senso agli eventi, anche alle dissonanze, è quello che ci permette di diventare narratori, diventare subcreatori e anche diventare persone che credono perché trovano un senso nella loro vita.
Bellissimo intervento, Chiara, ammazza. Grazie, molto interessante. Ammazza, sì. Allora, come ultima cosa, vi volevo chiedere, insomma, alla fine tutta questa musica, il progetto che viene proposto e che poi alla fine verrà attuato, se andiamo a vedere poi nelle pagine successive del libro, non è un progetto così, diciamo, in itinere per sempre. Nella mente di Eru c'è tutto quanto, poi che gli Ainur lo arricchiscono e lo provano, questo sì. Però questo progetto ha un inizio nella volontà di... Poi c'è anche una volontà di fine. Vediamo che poi vengono previste, viene previsto l'avvento di tutti i vari figli. Che in questo mondo, come tutti i grandi miti cosmogonici, alla fine c'è anche la previsione di un finale. Che poi sappiamo, per chi non lo sa, Tolkien finale, insomma, che poi è stato proposto in una delle profezie, viene cambiato. Non è sempre stato lo stesso, poi Tolkien nei vari rifacimenti l'ha un po' ritoccato. Però diciamo, ultima suggestione su questo racconto dell'inizio, parlando un pochino di quella che poi si presupporrà essere la fine, no? di tutta questa creazione. Che cosa succederà, secondo poi la profezia che verrà fatta, per esempio, da Mandos, di questo mondo?
Mi sento un po' all'interrogazione, non me lo ricordo quali sono le parole precise utilizzate, né quale. Penso che sia tutto torna all'uno.
Scusatemi, voi mi sentite? Che io non vedo bene e non sento Francesco.
No, Francesco ti ha risposto, però
sì, ti ha risposto.
La tua conferma, o meno.
Non era una risposta, era una domanda più che una risposta.
Sì. Ti chiedo di poter leggere in realtà.
No, scusatemi, io lancio cose per rendervi partecipi.
Ma ci hai beccato malissimo tutti qua.
Ok, scusate.
Ci chiedono se possiamo leggere effettivamente come Tolkien ha immaginato il finale. Mi pare di aver letto nei commenti.
Allora, intanto Elena vuole dire qualcosa, datemi un attimo quello scartabello.
Sì, diciamo che in realtà è nelle varie versioni, appunto, tra i racconti del Silmarillion non cambia tanto chi... le prende, ma chi le dà? Se proprio vogliamo.
Bene.
Perfetto. Vedo che tarda è l'ora e l'erba pipa ha fatto effetto. Brava. Perfetto.
Pure col bicchiere di vino mi è parso di vedere, giusto così.
Vodka, no. Vodka.
No, da brava Veneta, astemia e acqua.
Ecco, Veneta e astemio non vanno assieme mai, però va bene.
Ma...
Il buon Francesco penso abbia imparato qual è, diciamo...
A mie spese ho imparato, sì. È facile imparare qua. Non
c'ho la corruzione dilaga a Padova,
Veramente, tante cadute.
Tante cadute. Hai capito, adesso scopriamo che... Eru ha dato a Morgoth un bicchiere di liquore e lui è partito. Ciao. E così si conclude tutta la narrazione.
Ecco qual era la parte della mente di Luvatar, quella d'alcolizzato uscito.
Esatto.
Era il fegato.
Va bene, visto che non vi voglio mettere in ulteriori difficoltà, tornerò domani a fare con i miei bambini tranquilli. Per chiudere, allora vi volevo invece proporre questa cosa al volo, a chi gli viene in mente: se doveste invitare qualcuno a leggere il Silmarillion, che cosa gli direste?
Dobbiamo convincerlo o dissuaderlo? Bisogna capire questo.
Invitarlo in maniera soft, senza dar.
Io direi che l'aria delle vette è pura e che vale la pena di arrampicarsi.
Bellissima
poeta.
Bellissima.
Mi hai convinto.
Non vale copiare, non vale copiare.
Allora per farsi una risata io gli direi, vuoi leggere un qualcosa che tra 50-100 anni potrebbe diventare una nuova religione?
E io invece faccio l'antipatico. Faccio l'antipatico. Vuoi leggere qualcosa che ti aiuterà a criticare la serie in arrivo a settembre?
Esplosione.
Lancia il pepe.
Corri a nasconderti, Marco.
Oh no, non dovevo dirlo. Acci picchia, chiedo bene.
Oh no, ma non a fare polemica, dai, fare osservazioni costruttive.
Okay. Come sempre, del resto, da noi non avrete altro che questo.
Vabbè, se vuole, allora un modo serio potrei dire: vuoi leggere un libro che ha un'epicità da altri tempi e non si ritrova in quasi in nessun'altra parte?
Così. Bella, anche questo è interessante. Che infatti è proprio questo, anche come ci si approccia al libro, che cambia molto.
Ecco, mi danno già dell'aizzatore, certo.
In chat dicono che sei un aizzatore, Marco.
Mai tranquillo, mai. Ecco, sono già...
Vabbè, allora quando faranno la rubrica sulla serie sarai tu il frontman.
Perfetto. In tutte le lingue, se vuoi, inglese, farsir, cinese, in tutte le lingue.
È che in elfico non lo vogliamo fare, scusa.
Hai ragione, ma non sono abbastanza bravo in elfico. Non ancora, però ho tempo fino a settembre, in effetti, per imparare qualcosa.
Ammetto nemmeno io.
Gran passo invece
ma
mi
sì,
sa che l'elfico
ma
lo mastichi.
Sì, tranquillo.
Come?
Gran passo lo mastichi tu l'elfico?
Nel senso che mangio i libri? No. No, qualcosina, ma poche cose. Non ho la presunzione di essere un conoscitore così...
Beh, dai.
Va bene.
Francesco invece cosa potrebbe dire in merito per leggere il Silmarillion?
Per leggere il Silmarillion in live?
No, nel senso, cosa consiglierebbe?
No, ma magari.
Ah, in là, pensavo in generale. Per leggere il Silmarillion, ragazzi, prima leggete Il Signore degli Anelli e lo Hobbit. E se avete fatto quello... Penso
ormai
che...
siete rodati, siete sopravvissuti.
Sì, ma penso che dovrebbe essere un'esperienza... cioè, se la vivete come l'ho vissuta io, abbastanza bella da farvi affrontare quella prima fase di magari un attimo paura di fronte a un testo un po' più veramente un po' più difficile, ma che comunque è bellissimo e una volta che si prende il ritmo si trovano delle chicche veramente assurde che vale la pena di leggere. Quindi questo posso dire.
Io potrei aggiungere, se volete, lo Hobbit vi farà conoscere un autore, il Signore degli Anelli vi farà scoprire un autore e il Silmarillion ve lo farà amare.
Mamma mia, proprio... poeta, gran passo. Ti darei un bacino se ti avessi qua.
Oh.
Vabbè. È tipo a step, no? Non so come dire.
Beh,
devi
non stavo
fare
facendo
piano
pubblicità
piano.
A nessuna versione.
No, per carità.
È che non ci sarà una rubrica di elfico in questo canale?
Ma sì, non volevamo proporre la lingua, insomma, anche, no?
Beh, dopo un paio di spritz tutti parliamo elfico.
Mi sembra che ci sarà, adesso non ricordo.
Io però, quello guarda, dopo un paio di volte arrivo a lingua di Mordor, se vuoi. Facile. Accipicchia. Guarda, avevamo fatto una live seria e guarda quanto faccio il casino adesso.
Ecco, tu Serena invece come lo consiglieresti il Silmarillion?
Allora, io il Silmarillion, come ho detto all'inizio, che per conoscere davvero profondamente qualcosa è bene sempre partire dall'inizio. Certo che l'inizio è un po' ostico, si può capire, però comunque sia, diciamo che conoscere lo spirito che anima un corpo è sempre la parte più affascinante. Certo, a livello pratico consiglierei sempre anch'io di partire prima dal Signore degli Anelli, perché il Silmarillion può sembrare però sì, questo, che conoscere l'inizio è sempre una voce su quello che viene dopo, no? Il commento di Linda, scusate, non ho fatto in tempo a leggerlo, ma sembrava simpatico. Sì, scopri chi è un Balrog, chi è Morgoth, esatto, e tante altre cose. Così quando guardi il film, certo. Vabbè, in realtà questo è vero. Ci sono alcune cose che non sono totalmente spiegate, poi alla fine, soprattutto nel figuriamoci del Signore degli Anelli. Quindi sì, sicuramente. Quindi, cari ascoltatori, se c'avete il dubbio di leggere il Silmarillion, adesso siete obbligati a farlo, perché abbiamo costretto 6 persone a dire la loro sull'argomento, quindi siete costretti a farlo, purtroppo. Ve lo consigliamo, ecco, caldamente.
Esatto, allora, e se posso aggiungermi anch'io, io vorrei consigliarlo per capire la potenza della propria immaginazione. Perché, come ho detto all'inizio, il Silmarillion sono più che altro racconti abbozzati, quindi ti dà l'opportunità di immaginare veramente qualsiasi cosa, appunto dalle melodie che possono aver intonato gli Ainur, alle bianche torri di Gondolin, la foresta con i fiori di Nimrodil quando nacque Lúthien, veramente puoi immaginarti di essere addirittura lì, chiudi gli occhi e sei lì con il tuo protagonista, il tuo personaggio preferito.
Eh sì, diciamo che nella mitologia, come nelle favole, c'è questo fascino dell'immaginazione che ognuno di noi poi sta a vedere le cose che vengono raccontate. Questo è sicuramente vero. Allora, siamo un'ora e un quarto di live, siamo alla conclusione e ai saluti. Come abbiamo ampiamente detto, spoiler, l'argomento della prossima live è più che annunciato, non c'è bisogno che lo diciamo. Ci addentreremo alla grande nel concetto della caduta, poi nella presentazione del personaggio di Morgoth, la star della prossima puntata sarà probabilmente lui. Non sappiamo ancora quando la facciamo, ve lo faremo sapere a brevissimo e già non vediamo l'ora, magari con qualche ospite che ritorna e qualcuno che si aggiunge. Quindi, ecco, e volevamo ringraziarti e da parte mia. Vai, salutate e ringraziate.
No, sì, volevo ringraziare tutti quanti che ci avete seguito e sappiamo che in realtà eravate qui solo per sentire di nuovo parlare della torta di mele, ma ahimè non ce l'abbiamo fatta questa volta.
Beh, dopo la torta, vodka, vino e via. Direi che ci siamo. Guarda, Francesco non vede l'ora, lo vedo già da qua, guarda che bravo.
Io sono pronto, sto vestito, adesso se vuoi ci vediamo in centro per una birretta.
Boh, perché no? Bene, vabbè, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito.
Benissimo.
Basta dire che
e ci vediamo alla prossima, ragazzi.
Grazie a tutti davvero.
Un grande ciao, grazie a voi che ci avete fatto compagnia.
Buona serata.
La seguirà, la recupererà in streaming e sul nostro canale YouTube e con i nostri amici di Fantascientificast.
Ciao a tutti.
Salutiamo
ciao
a tutti in tutti i tempi. Ciao.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.